Torniamo alla lettera agli Ebrei. E proseguiamo nella lettura del capitolo 11. Non faremo molta strada, però esattamente la tappa che sta dinanzi a noi, lungo quel cammino che abbiamo già impostato e avviato questa mattina. Gli anziani, ricordate, coloro che ci precedono, coloro che vengono prima quella luce che splende là dove l'Evangelo irrompe in tutta la sua definitiva novità. Quella fede di cui il nostro Maestro ci sta parlando, come la sta illustrando, come la sta attraverso esempi di personaggi che conosciamo per altra via, sta delineando le espressioni caratteristiche di quel rapporto con il mistero che in realtà nell'esistenza umana anche indipendentemente dall'evangelizzazione, prima dell'evangelizzazione, ma è già frutto inconfondibile di quella mediazione sacerdotale di cui è stato protagonista il figlio, e dunque già i segni di una consacrazione che conferisce al cuore umano una nuova capacità di aprirsi, entrare in conversazione, di dialogare con il mistero. Fede. Leggevamo fino al versetto 22, dove abbiamo interrotto la nostra lettura questa mattina, tenendo conto del fatto, come adesso constatiamo, ma l'avrete già constatato per conto vostro, che dal versetto 23 il nostro maestro rievoca la figura di un altro dei grandi personaggi della storia della salvezza, che si chiama Mosè, e che adesso resta qui in scena, per dire così, fino al versetto 31. La litania di figure, questa galleria di testimoni, coloro che hanno ricevuto testimonianza da Dio, approvazione da Dio, ci diceva all'inizio del capitolo 11 il nostro maestro, coloro di cui Dio si compiace, là dove la novità realizzata una volta per tutte dall'opera redentiva compiuta dal figlio per il compiacimento del padre e in quella prospettiva che coinvolge la moltitudine umana e tutta la creazione nel tempo e nello spazio con la potenza dello Spirito Santo, ecco, coloro che hanno ricevuto testimonianza da Dio, i credenti. E adesso Mosè è quel personaggio che conosciamo bene, a cui spetta un ruolo di primissimo piano, insostituibile nella storia della salvezza, ma anche in questo caso, vedete, attraverso Mosè, poi avremo a che fare con presenze ulteriori che il nostro maestro richiamerà in maniera anonima, ma anche in così siamo in grado di ricostruire, di intravedere, di sì, ma è sempre vero che quel che conta qui per il nostro maestro non è ricostruire esattamente la fisionomia di quel personaggio e riscontrare quale sia stata la sua missione con tutte le caratteristiche singolari che lo riguardano, ma attraverso quella figura che viene richiamata, ecco come il nostro maestro è in grado di illustrare situazioni che si manifestano dal di dentro del cuore umano, nel vissuto di coloro che affrontano nella svariata molteplicità delle vicende, affrontano i percorsi della storia in questo mondo, ed ecco la fede, la relazione con il mistero. E dunque quella potenza consacratoria dell'evento redentivo che si è consumato una volta per tutte nella Pasqua del Figlio morto e risorto, questa consacrazione si dispiega in maniera capillare, penetrante, coinvolgente, in modo da raggiungere anche le situazioni umane più impervie, più remote, più periferiche. È davvero l'evento unico e decisivo, una volta per tutte, ma in quell'una volta per tutte è veramente realizzato quell'atto d'amore che è dotato di una fecondità universale, dotato di una potenza di penetrazione nel tempo e nello spazio senza limiti, sia per quanto riguarda il passato che per quanto riguarda l'avvenire, per quanto riguarda coloro che appartengono a un disegno storico che ha preso una piega particolare, e comunque poi ne vogliamo determinare i connotati, ma la storia universale. Bene, Mosè. Come Mosè, versetto 23, leggo. Per fede Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Ricordate quel che leggiamo nel capitolo 2 dell'Esodo. Adesso ecco un bambino neonato bello, e poi è abbastanza difficile che i neonati siano belli, normalmente sono delle scimmiette piuttosto malconce, ma ecco, bellissimo, bellissimo, va bene, bellissimo, bellissimo, i genitori sono così contenti, ma la situazione è una situazione drammatica, anzi tragica, come sappiamo, perché il faraone ha ordinato la morte di tutti i figli maschi. E qui vedete il versetto che ho appena letto afferma che lo tennero nascosto in quel contesto così drammatico, presi d'ammirazione per la sua bellezza. In realtà poi del padre di Mosè non si parla più, ricomparirà quel nome molto più avanti, ma c'è una madre e una sorella di mezzo, ma il padre sembra essersi ritirato, è sparito, si è come un po' imboscato. Comunque sia, qui il punto è che non ebbero paura dell'editto del re, ecco, non ebbero paura dell'editto del re. Quello che in realtà nel testo biblico non è affermato in maniera così precisa, c'è un come dire, un superamento della paura rispetto a un contesto sociale, politico, costrittivo, oppressivo, nelle forme più diverse. Questo può avvenire, è avvenuto, forse avviene ancora, anzi, senz'altro avviene ancora. Ebbene, c'è un superamento della paura che il nostro maestro chiama fede. Fede. Qualcuno potrebbe dire, in un contesto come quello che il faraone sta governando in modo tale da condannare a morte i neonati maschi, è assurdo che due si sposino e che facciano un figlio. Bene, quella follia in realtà è come rimossa e completamente trasfigurata da questa dimostrazione di una libertà rispetto alla paura, libertà, vedete, che ha a che fare con la bellezza del neonato, ecco, la bellezza del neonato, e quella capacità di ammirare la bellezza di quella nuova creatura appena nata cancella quella che, per come vanno le cose, sembra doversi imporre come una paura schiacciante, dominante in un contesto sociale dove le disposizioni del faraone sono state così precise. Ebbene, non ebbero paura, dice qua, e insiste sempre a riguardo di Mosè, versetto 24. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Vedete, questa nota caratteristica viene ulteriormente rilevata dal nostro maestro, anche se nel testo biblico non compare, che non si dice espressamente che Mosè abbia voluto sottrarsi a quel rapporto di figlio adottivo rispetto alla figlia del faraone, ma qui lui ci tiene a sottolineare questa attenzione nell'animo di Mosè, dedicata a coloro che sono maltrattati in quel contesto sociale dove il grande impero domina il mondo, ma ecco, la categoria debole della popolazione marginale viene sfruttata e strumentalizzata in maniera quanto mai brutale, al punto che Mosè, dice il nostro maestro, rifiuta di essere chiamato figlio della figlia del faraone per solidarietà nei confronti di quei tali che sono oppressi dai lavori forzati, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo del peccato. E ci riusciamo, vedete, questa solidarietà con i maltrattati, che diventa un motivo ispiratore di tutto un modo di impostare la vita per Mosè, al di sopra di altre gratificazioni che pure sarebbero messe a sua disposizione, questa solidarietà il nostro maestro la chiama fede. Piuttosto che godere per breve tempo del peccato. Questo perché stimava, c'è cioè un'aggiunta nel versetto 26, è un'aggiunta veramente molto illuminante, questo perché stimava l'obbrobrio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto e guardava infatti alla ricompensa. Dunque il nostro maestro ci invita a cogliere in quella solidarietà di Mosè, che è esposto poi a una condanna, tra l'altro qui non ne parla, ma c'è di mezzo un omicidio. Mosè nel racconto biblico uccide un uomo, scappa. Qui vedete il nostro maestro considera Mosè come un perseguitato. E d'altra parte, ecco, proprio l'obbrobrio patito da Mosè è una premonizione di quello che sarà l'obbrobrio del Messia. Qui c'è di mezzo una duplice citazione, sul bordo della pagina, nella mia Bibbia vedo citato il Salmo 89, bisognerebbe aggiungere Osea, capitolo 12, versetto 15. Versetti 14 e 15, l'obbrobrio del Messia, e qui il nostro maestro ritiene più che mai opportuno, in riferimento alla figura di Mosè, accennare a quella che è stata la missione messianica di Gesù, che è passato attraverso il rifiuto più feroce, l'obbrobrio più infame. Ebbene, quell'obbrobrio, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. E vedete, questo dice di Mosè, a questo dice di quel credente che per solidarietà con i maltrattati acquista nella visione teologica del nostro maestro, acquista il valore di un segno anticipativo, una vicenda umana che subisce gli effetti penosi, tristissimi, infamanti di quel potere che domina il mondo e che vuole schiacciare la debolezza di coloro che sono indifesi e disarmati. Ed ecco, quella solidarietà si chiama fede, ed è una profezia di Cristo, è una anticipazione di Cristo, è un segno sacramentale che anticipa quella che il nostro maestro non è più che mai consapevole, siamo consapevoli tutti, quella che sarà la svolta determinante nella missione del figlio nel portare a compimento le promesse messianiche, l'obbrobrio di Cristo. Quella si chiama fede, dice il nostro maestro. E ancora, adesso, versetto 27, per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, rimase infatti saldo come se vedesse l'invisibile. Qui vedete la fuga nel deserto di Madian, stiamo leggendo in questi giorni il libro dell'Esodo, deserto di Madian, e Mosè scappa dopo aver ucciso un uomo e teme che ci sia per lui un mandato d'arresto o qualcosa del genere, anche se poi un personaggio in carriera come Mosè in quel contesto può sempre sperare di venirne a capo con una certa disinvoltura e con la complicità di quegli ambienti nei quali sa muoversi con competenza. Ma Mosè scappa nel deserto di Madian, e lì poi comincia quel lungo periodo di permanenza nel deserto di Madian, poi si sposerà, poi metterà su famiglia, vive insieme con suo suocero, il sacerdote di Madian, fino al momento in cui, secondo la ricostruzione dei fatti della tradizione antica, sono ben 40 anni quelli che Mosè trascorre in quei luoghi, pascolando il gregge di suo suocero. E ricordate il capitolo 3, nel deserto del Sinai, la visione, il roveto che arde non si consuma, quella visione di cui si parla qui. E qui il nostro maestro sta rievocando la figura di Mosè per cogliere questo suo modo di ritirarsi. E vedete, anche qui ci tiene a precisare: senza temere l'ira del re. Dunque, questo suo modo di prendere le distanze da quel contesto nel quale il potere dominante, qui abbiamo a che fare niente meno con il grande impero egiziano, per secoli e per millenni, faro di civiltà, e nello stesso tempo un contesto sociale che è strutturato in obbedienza alla logica dello sfruttamento della debolezza di coloro che vengono così proprio istituzionalmente strumentalizzati per un bene sociale che poi è un bene privato, che poi è il bene di chi detiene il potere. Ebbene, rispetto a questo mondo nel quale la logica del potere è così invadente, addirittura ossessionante, dinanzi a questa vicenda e a questa situazione, gli esseri umani si rattrappiscono, si rimpiccioliscono, si spaventano, si sgomentano. Mosè non ha paura e, vedete, lascia l'Egitto senza temere l'ira del re, ed ecco quello che il nostro maestro vuol dire: rimase saldo come se vedesse l'invisibile. Dunque, vede l'invisibile, il roveto che arde. Io sono, ecco, il roveto parla, l'angelo del Signore, dice il testo biblico. C'è un angelo che parla, c'è una presenza invisibile che parla, c'è una presenza invisibile che si fa vedere. Questa liberazione dello sguardo, vedete, il caso di Mosè è il caso di quel rifiuto che emerge dal fondo dell'animo umano rispetto alla gestione del potere, così come i dominatori del mondo vorrebbero trarne vantaggio e vorrebbero in questo modo addirittura vantare il diritto di strumentalizzare la debolezza altrui. Ebbene, c'è un rigurgito che emerge dal fondo del cuore umano e che senza paura, qui vedete, non dice che Mosè si ribella, perché Mosè, quando ha pensato di agire, è riuscito soltanto a uccidere un uomo. Dice che Mosè vede l'invisibile, si libera lo sguardo, ed è, vedete, un movimento interiore che conduce alla luminosità dello sguardo, alla capacità di ascoltare quella voce, insieme con la visione del roveto che arde e non si consuma, ascoltare quella voce che dice: io sono... ricordate il testo dove dice: io ascolto il lamento, io conosco quello che succede in Egitto, e quella voce che condivide con Mosè l'affettuosa e premurosa preoccupazione per quello che succede in Egitto, per quello che succede nel mondo, per quello che succede nella storia umana. Ebbene, questa visione dell'invisibile che affiora là dove il cuore umano senza pensare a chissà quali programmi rivoluzionari, ma il cuore umano si ribella all'ingiustizia dominante che pure si impone istituzionalmente. Ebbene, quella ribellione diventa uno sguardo che contempla l'invisibile, che ascolta la voce, che si immerge nella relazione con il mistero. Questo si chiama fede, dice il nostro maestro. Guarda un po'. E insiste? Versetto 28. Per fede celebrò la Pasqua. Adesso vedete Mosè in una fase successiva della sua vita, perché dopo il lungo periodo trascorso nel deserto di Madian, inserito nella famiglia di Jetro, Mosè in Egitto, ecco, dopo la visione del roveto, dopo l'ascolto di quella voce. Mosè in Egitto non più come il rivoluzionario che in quel momento di collera furiosa, ma anche di intransigente disgusto per il comportamento dell'egiziano che l'aguzzino maltrattava l'ebreo che lavorava in quel cantiere e l'ha ucciso. Adesso Mosè che ritorna in Egitto, e ritorna in Egitto e sappiamo come vanno le cose, tutto quello che il libro dell'Esodo, che stiamo leggendo peraltro, man mano illustra e spiega. E qui dice che celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue. Le case degli ebrei segnate con il sangue dell'agnello. Pasqua è il Pasqua, è l'agnello pasquale. Esodo capitolo 12, capitolo 13, capitolo 14, poi ecco il viaggio quando nella notte dei figli primogeniti poi finalmente possono partire. E dice qui che tutto questo avviene per fede. Cosa vuol dire? Celebrò il rito dell'agnello pasquale, fece l'aspersione del sangue perché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Vedete che corrispondentemente a cenni che abbiamo colto nei versetti precedenti, l'aspersione del sangue che serve a segnare le case è un atto di libertà, come la celebrazione della cena con l'agnello per la prima volta in quell'occasione, nel corso di quella notte, è espressione di libertà, è un modo per identificarsi, un modo per distinguersi, un modo in quel contesto dove il potere del faraone domina l'Egitto, assumere una identità propria e inconfondibile, e quelle case vengono saltate. È già un atto di, ma è sempre così nella tradizione ebraica, la notte di Pasqua è la notte che celebra l'evento della libertà, e della libertà come valore interiore che prevale rispetto a tutti i condizionamenti esterni di ordine fisico, di ordine istituzionale, di ordine giuridico, di ordine civile, di ordine amministrativo. Chi celebra la Pasqua è un uomo libero, chi canta l'Alleluia è un uomo libero, sono i salmi dello Hallel egiziano nel corso della celebrazione del Seder, della cena pasquale. Ed ecco, questa libertà, questa scoperta di come l'appartenenza al Signore, la lode offerta a Lui, il canto dell'alleluia costituisce il principio di una liberazione della nostra realtà di esseri umani sulla scena del mondo, che è, come dire, sorpassa tutte i condizionamenti ostili, le forme di oppressione, le prepotenze dei dominatori. Chi canta l'alleluia, ecco, quella casa che è segnata con il sangue dell'agnello, è un uomo libero, è un uomo libero, non appartiene a nessun altro signore, a nessun altro padrone, a nessun altro sovrano, appartiene al Signore. È il Salmo 113, il primo salmo dello Hallel egiziano. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, lodate, servi del Signore. Voi che non siete più servi del Faraone, o schiavi, è lo stesso termine in ebraico, voi siete servi del Signore. Chi canta l'alleluia non dipende più da nessun padrone di questo mondo. E vedete, Mosè è qui figura rappresentativa di questa esperienza di liberazione radicale, che veramente manifesta la novità interiore, realizza un valore prezioso, un valore vitale. Quello che avvenne quando Mosè fece in modo che gli ebrei in Egitto, lui Mosè istruito dal Signore, e fece in modo che tutti immolassero quell'agnello secondo il rito previsto, e poi quella cena, e poi il sangue. Ecco, l'aspersione con il sangue di quelle case dove viene celebrata la cena, dove si canta l'alleluia, è un atto di libertà. Ebbene, là dove un essere umano, o una famiglia, o un gruppo umano, o un'associazione di qualche natura, di esseri umani che lodano il Dio vivente, quale che sia la denominazione che gli attribuiscono, lodano il mistero e prendono coscienza di appartenere a un disegno che nella sua gratuità, nella sua immensità, nella sua sovranità, è un disegno che sorpassa qualunque limite di spazio e di tempo. Questa coscienza di appartenere al mistero è coscienza di una radicale libertà dell'esistenza umana che rimuove qualunque pretesa di dominio i potenti di questo mondo volessero imporre. Questo naturalmente non significa che allora Mosè o chi per lui in un caso del genere abbia evitato inconvenienti e ostilità e anche pesanti forme di violenza, tutt'altro, tutt'altro. ma è la libertà che conta, la fede sta in quella libertà. Poco prima ci parlava dell'obbrobrio, e dunque a Mosè o a chi per lui in una situazione del genere, questo canto che celebra la libertà, questo modo di affermare la propria appartenenza al mistero in maniera tale che nessun padrone di questo mondo può sostituirsi, comporterà delle conseguenze, ma all'interno di una storia umana dove la fede emerge e la fede vince. Qui dice ancora che per fede attraversarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta, e questo tentarono di fare anche gli egiziani, ma furono inghiottiti. La fede vince. Qui i passi compiuti da Mosè dopo quella notte così solenne e così drammatica, è la notte in cui è nato un popolo di gente libera, è nata la libertà, e la libertà nella storia degli uomini non è regalata a nessuno per qualche congiuntura di stelle. Qui è sempre, per il nostro maestro non c'è dubbio, il frutto dell'evento redentivo, della novità evangelica, è quel frutto che matura dall'interno dell'animo umano, che ristruttura le dinamiche interiori, è un prospettivo di consacrazione che ha un'efficacia universale, ma per come vanno le cose al mondo, come la democrazia, non ce la regala mica nessuno, non ce l'ha mai regalata nessuno. Qualcuno potrà mai regalarla a uno dei popoli di altri continenti. È la libertà, ma la libertà qui emerge come quel principio di ricostruzione dell'intimo, di una identità che instaura il rapporto di una creatura umana con il mistero, che si immerge nel mistero ed è libera, e siamo liberi. Apparteniamo a quella presenza che forse senza possibilità nemmeno di nominarla, comunque ci conferisce la dignità, la coerenza, la fermezza, la stabilità di un modo d'essere al mondo che, per quanto sia esposto a tutte le aggressioni di fatto già sperimentate, è vittoriosa. Questa fede è vittoriosa. E questa consapevolezza di come la libertà dell'essere umano che risponde al mistero, che appartiene al mistero, che non è mai riducibile alla gestione del potere imposto dai faraoni di questo mondo, questa... è una fede, dice il nostro maestro, che si accompagna con la chiara, luminosa certezza di essere testimoni di una vittoria. Una vittoria che interpreta il senso della storia umana, che guarda ben oltre i dati immediati di una storia umana che sembra essere chiusa sotto la cappa pesante del potere gestito da chi vuole comandare. La fede vittoriosa. E qui dice che per fede attraversarono il Mar Rosso, mentre gli egiziani furono inghiottiti, e per fede caddero le mura di Gerico. Adesso, versetto 30, vedete qui siamo andati molto più avanti, tutta la traversata del deserto, Gerico, già. E notate che quando le tribù di Israele arrivano a Gerico dopo aver attraversato il Giordano, Mosè non c'è più. Mosè è morto prima. E questo pure è un particolare interessante. Vedete che anche la scomparsa di Mosè, che muore prima, lascia un'eredità. Per fede, dice qui, caddero le mura di Gerico dopo che ne avevano fatto il giro per 7 giorni, e per fede Rab la prostituta non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza gli esploratori, quelle vicende di cui ci parla il libro di Giosuè nei primi capitoli, e dunque sempre a partire da Mosè. Ma quando Mosè non c'è più, c'è come lo strascico di una eredità che trasmette, suscita, sollecita movimenti di liberazione nell'animo umano. Qui cadono le mura di Gerico, e cadono le mura di Gerico nel momento in cui c'è di mezzo l'intervento di Rahab, e il versetto 31 che ho appena letto dice che vengono meno gli increduli, dove l'ingresso nella terra, e quindi dopo la traversata del Giordano, il primo impatto con Gerico, le mura di Gerico, situazioni un po' contorte, quelle che comunque determinano poi il proseguimento della grande avventura, ma nella continuità con la testimonianza fecondissima lasciata da Mosè o chi per lui, là dove proprio quel gusto della libertà alla scuola del mistero, nel dialogo con il mistero, affiora e dall'interno apre gli spazi del cuore umano, quella che il nostro maestro chiama fede, ecco lì. Non soltanto possiamo riscontrare l'esperienza particolare di quest'altro essere umano, di quest'altro ancora, o una situazione in un'altra, ma sono testimonianze di fede, nel senso che adesso il nostro maestro sta illustrando, testimonianze di fede che aprono dei percorsi, che illuminano delle strade, che sbaragliano gli ostacoli, che trasmettono un'eredità. Vedete, qui abbiamo a che fare con la storia profana dell'umanità, ma abbiamo a che fare con quello che per il nostro maestro è la storia di fede. Perché l'evento redentivo non è un episodio che è circoscritto in se stesso ad uso e consumo degli addetti ai lavori. Sarebbe la riduzione dell'evento redentivo a una formalità clericale massimamente asfittica. L'evento redentivo, che è unico, che è quello unico e definitivo, decisivo per sempre, dappertutto, in tutte le... ma è una efficacia così larga, così ampia, così penetrante, ma non come pioggia che estende su un territorio immenso, come così una scenografia esterna, ma come ristrutturazione degli animi, liberazione delle coscienze, purificazione dei cuori. Quello che il nostro maestro ci diceva, vedete, lui come ha affermato che vanno le cose precedentemente, adesso lo sta confermando con questa molteplicità di segnali, indicatori, di esempi. E adesso rapidamente bisogna che ci fermiamo, dal versetto 32 arriviamo al versetto 35 per metà, quando adesso vedete abbiamo a che fare con il richiamo a dei personaggi, prima compaiono alcuni nomi, sono nomi di giudici e non solo, un re, il profeta e poi personaggi citati in modo anonimo, sono tutti personaggi che conosciamo attraverso le pagine della Sacra Scrittura, hanno compiuto imprese di un certo rilievo nella storia della salvezza, ma attenzione, dove vuole arrivare il nostro maestro? Leggo, versetto 32, che cosa dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, giudici, Davide, re, Samuele, profeta, e dei profeti, i quali, vedete adesso non fa più nomi, i quali per fede conquistarono regni, esercitarono la giustizia, qui dice conseguirono le promesse, meglio sarebbe dire inseguirono le promesse, chiusero le fauci dei leoni, pensate al libro di Daniele, spensero la violenza del fuoco, pure il libro di Daniele, i tre nella fornace che cantano, scamparono al taglio della spada, trovarono forza dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri, alcune donne riacquistarono i loro morti resuscitati, ricordate al tempo di Elia e di Eliseo. Fermiamoci un momento, perché vedete, tutte queste imprese che qui vengono rievocate, e riusciamo a rintracciare i singoli episodi o forse solo in maniera allusiva, ma tutte queste imprese vengono ricondotte a una modalità che è comune e costante: trassero forza dalla debolezza. Ecco, trassero forza dalla debolezza, trassero forza dalla debolezza. Fino al punto, lì dove mi sono fermato, che anche eventi di morte hanno reso testimonianza al valore vittorioso della vita. Vedete qui ci sono di mezzo questi nomi, ci sono di mezzo episodi che possiamo ricostruire, ma per il nostro maestro tutte queste vicende sono espressione di quella fede che lui sta rievocando, che sta rintracciando, che sta valorizzando per come gli anziani ci hanno preceduto e continuano a precederci. E perché è così che la consacrazione sacerdotale che proviene dall'evento del Figlio Redentore è operante nella profondità dei cuori umani, laddove la debolezza diventa principio di forza. Trassero forza dalla debolezza. Sono i credenti. E adesso prosegue, siamo qui alle prese col versetto 35, arriviamo al versetto 38. Altri poi, adesso vedete qui abbiamo a che fare con una serie di immagini che senza fare nomi di personaggi ci danno proprio la visione plastica di tutte le tribolazioni, le angosce, i disastri, i dolori che appesantiscono l'esistenza umana. Leggo, altri poi furono torturati, non accettando la liberazione loro offerta per ottenere una migliore resurrezione. Qui c'è molto, molto chiaramente, insomma, c'è comprensibilissima una allusione a episodi che leggiamo nei libri dei Maccabei. E dunque altri infine subirono scherni e flagelli, vedete, tribolazioni di ogni genere, ma in un contesto dove l'ingiustizia umana, la cattiveria umana, la prepotenza umana, la volontà di dominio, a cui il nostro maestro già faceva riferimento in precedenza, ma tutto questo irrompe, si impone, schiacciante, mortificante. Abramo era partito da Babele e adesso dice: altri subirono scherni e flagelli, catene, prigionia, furono lapidati, torturati, segati, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Ecco, coloro che hanno custodito e testimoniato la dignità della vita in situazioni avverse, tragicamente avverse, e qui vedete generazioni e generazioni, moltitudine umana massacrata, e la storia che nel corso dei secoli e dei millenni ha raccolto come fanghiglia innumerevoli cadaveri di povera gente buttata al macero, ed ecco la dignità della vita, quella si chiama fede, dice il nostro maestro. Bisognosi, tribolati, maltrattati, di loro il mondo non era degno. Vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra. Tutte le forme di oppressione fisica e morale. E questa nota comune, costante, la dignità dell'essere umano che testimonia la sacralità della vita. Ed ecco come attorno a queste figure è come se la scena del mondo, l'ambiente si addolcisse, un ambiente di carattere geografico, di carattere sociale, di carattere culturale, si sta addomesticando, quell'ambiente che è così impervio, che è così ostile, che è così stritolante. Ed ecco, sui monti, tra le caverne, le spelonche della terra. Ecco, adesso, versetti 39 e 40, e ci fermiamo, e poi proseguiremo nel corso della serata con la lettura del testo che è stato innanzi a noi nel capitolo 12. Leggo, versetto 39, eppure tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, quello che affermava all'inizio del capitolo 11, la testimonianza ricevuta da Dio, Dio li ha approvati, ecco, sono gli uomini della fede, sì, avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, non conseguirono la promessa, già, non conseguirono la promessa. La promessa è compiuta nel momento in cui il figlio, parola è fatta carne, il figlio ha portato a compimento la sua missione. Ebbene, loro non conseguirono la promessa. Dio aveva in visto qualcosa di meglio per noi, perché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Già. quella storia della fede è orientata verso l'evento decisivo, l'evento del figlio. In realtà è da quell'evento e da quel quell'esercizio del sacerdozio che realizza la mediazione, come sappiamo, che l'umanità baragliando tutti i limiti della cronologia e le distanze geografiche, l'umanità è coinvolta in quella prospettiva che riconduce al contatto con il santo, alla prospettiva della vita nuova. Sì, ma questa storia è rivolta verso quella novità che adesso lui dice riguarda noi. E vedete, adesso si mette in gioco in prima persona plurale. Adesso siamo noi, e noi siamo quelli che ricevendo la testimonianza di questa lunga processione di credenti fino a noi, attorno a noi, prima di noi, sopra di noi, dentro di noi anche, ma adesso noi. E vedete, è un disegno di comunione, lui ci tiene a dire, perché quello che riguarda noi adesso non può prescindere da loro, come peraltro loro, i credenti, che già sono parte di una storia che ha realizzato il suo percorso in quello che cronologicamente noi chiamiamo passato, ma nel disegno di Dio loro sono presenti là dove per noi è in atto la attualità definitiva. Noi non ci siamo senza di loro, e loro sono partecipi di quella pienezza ultima e definitiva di cui noi adesso stiamo celebrando la novità. E adesso di questo ci parlerà il nostro maestro, ma ci fermiamo qua.